Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E da Monica Bonetti al microfono e da Andrea Colosio alla regia tecnica, un cordiale ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte di questa domenica 16 settembre. Una puntata che abbiamo intitolato Sogni di carta. Alla carta è infatti dedicata WPART, acronimo di Work on Paper Art Fair, vale a dire fiera dedicata alle opere d'arte su carta, disegni, stampe, fotografie, che apre a Lugano il prossimo fine settimana la sua terza edizione. Una fiera che si inserisce nel quadro di un sistema arte cittadino che ha ovviamente nel MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, inaugurato ormai 3 anni fa, il suo fulcro, ma che è costituito anche da numerose gallerie d'arte, alcune di tradizione storica, altre molto più recenti, anche molto diverse tra loro. Oggi vogliamo dunque interrogarci su come una fiera si integri e si amalgami con una realtà artistica di questo tipo e per farlo abbiamo come sempre alcuni ospiti. Ve li presento subito, ladies first, e quindi do il benvenuto a Fabiola Quesada, artista nata in Messico, si è diplomata in pittura all'Accademia di Brera nel 2003, vive e lavora tra Lugano, Milano e la Toscana e dal 2016 è presidente di Visarte Ticino. Benvenuta, signora Quesada.
Grazie.
Di cosa ha più bisogno, dal suo punto di vista, il sistema arte nella Svizzera italiana, dal suo punto di vista di presidente di Visarte e di artista?
Di cosa c'è bisogno?
Sì, di che cosa ha più
Lugano,
bisogno? Che cosa?
Sì,
a Lugano, nella Svizzera italiana.
Allora, si sono moltiplicati i musei, sono nate tante gallerie negli ultimi anni, quindi in teoria non manca niente. Ma ci chiediamo, tutti ci chiedono, leggiamo sempre nei giornali, manca qualcosa, manca l'identità e tutto. Io direi che manca una cultura diffusa, una cultura ampia, non solo di nicchia, se non che sia raggiungibile a tutti, l'humus anche, no? Il fervore, la passione, l'emozione. Spesso si vedono mostre abbastanza cliniche, sterili, senza confronto, senza questo humus,
senza
che ci vuole, che ci vuole in un territorio come Lugano, che vuole avere un'identità, sviluppare questo, soprattutto noi come Visarte, nell'arte locale, no? Arte a chilometro zero.
Questo fermento,
sì,
che poi vivifica e rende reale, concreto l'arte. Ebbene, vedremo nel corso della puntata se riusciamo magari ad affrontare anche alcuni di questi nodi. Secondo ospite, Mimmo Di Marzio, che è in collegamento telefonico con noi, giornalista, critico e curatore d'arte contemporanea, è responsabile delle pagine di cultura e spettacolo del giornale e presiede il comitato scientifico di WPART. Buongiorno e benvenuto anche a Mimmo Di Marzio.
Buongiorno a voi.
Ecco, qual è il vostro compito di comitato scientifico?
Beh, il comitato scientifico per una manifestazione come quella di WPART ha un compito duplice. Il primo è quello di soddisfare un collezionismo alto come quello che gravita su Lugano, ma che gravita anche su Milano. Questo si può fare soltanto selezionando al massimo la qualità degli espositori, dei galleristi, i quali galleristi sono in parte galleristi specializzati nel settore della carta. Il primo compito è questo, insomma, quindi quello di portare delle gallerie importanti, delle gallerie di qualità che rispondano nel modo migliore anche a un criterio di internazionalità. Il secondo compito è quello di attirare un pubblico che non sia necessariamente solo un pubblico di collezionisti alti, medi o piccoli collezionisti, ma anche un pubblico di appassionati, e mai come una fiera di questo tipo può attirare la passione, può in qualche modo concentrare l'energia che serve per attirare gli appassionati d'arte che poi possono diventare domani dei collezionisti.
Ecco, e vedremo come WPART cerca di risvegliare questa curiosità, questo interesse, questa passione. Terzo ospite è con noi Paolo Manazza, pittore e giornalista specializzato in economia dell'arte, scrive per il Corriere della Sera e insieme a Mimmo Di Marzio presiede il comitato scientifico di WPART. Benvenuto anche a Paolo Manazza.
Buongiorno.
Economia dell'arte, ho detto nel presentarla. Se ne parla spesso, soprattutto da quando con la crisi finanziaria l'arte, insomma, è diventata un po' un bene rifugio per alcuni investimenti. Noi però partiamo con una domanda che è molto molto terra terra, e la mia domanda è: ma come mai succede che un artista che invita oppure non più, oppure di partito, incide così tanto sulla sua quotazione e non sempre al rialzo? Cioè, come mai capita che le quotazioni di un artista, al momento in cui sparisce o scompare, varino in maniera così brusca?
Ecco, diciamo che questo è un quesito molto popolare. In realtà non c'è un legame diretto tra la scomparsa dell'artista e l'alzarsi delle sue quotazioni, ma diciamo che il mercato dell'arte è come tutti i mercati, come tutte le merci, tra virgolette, per cui se un artista ha eseguito una iperproduzione, nel momento in cui viene a mancare ci sono tante sue opere, quindi tendenzialmente il valore medio scende. Se invece un artista ha fatto una ipoproduzione, nel momento in cui manca, ovviamente la richiesta non ha delle offerte, quindi i prezzi salgono. Ecco, diciamo che il mercato dell'arte risponde un po' come tutti gli altri mercati.
Quindi uno dei consigli a chi le chiede cosa compro, cosa no, è anche quello di guardate quanto dipinge l'artista che intendete comprare.
Ma soprattutto di studiare.
Ovviamente, e vedremo come e in che modo. Vupart, Fiera d'Arte, dicevamo che ha protagonista la carta, un'idea che si sta rivelando vincente comunque, perché in questi 3 anni di vita di Vupart i numeri le hanno dato ragione. È diventata una realtà attraverso il lavoro di Luigi Belluzzi, presidente di Vupart, a cui, per portarci nel vivo della trasmissione, abbiamo chiesto come sia nato questo progetto. Lo ascoltiamo e poi commenteremo insieme.
Work on Paper è un programma sviluppato tra l'altro da anni a New York, a Londra, al TEFAF, grande salone del disegno, per cui in realtà che esistevano al mondo. Il tema è quello di aver preso questo spunto e di aver cercato, dopo un po' di tempo di ricerca, qual era una realtà che non fosse l'Italia, perché nell'Italia comunque il mercato era un mercato abbastanza saturo dal punto di vista delle mostre, una realtà che fosse recettiva da questo punto di vista. Lugano è una cittadina con 60.000 abitanti, però con oltre 80 gallerie d'arte, cosa che non accade in Italia da nessuna parte, per cui grandi collezionisti, grandi gallerie presenti, un mercato ricco e vivo, ed era un mercato che si prestava per iniziare un cammino su questo punto di vista. Le opere su carta hanno fatto parte della storia, e però per questo mondo qua sono una cosa abbastanza nuova, un mercato un po' di nicchia, un mercato particolare che solo da pochi anni anche Arbase l'ha preso in considerazione. Noi l'abbiamo estrapolato il progetto da tutte queste grandi mostre, cercando di farne una che raccogliesse questa nicchia e cercasse di presentarla all'Europa in un modo professionale.
Thank you.
Lasciamo il sax di Charles Lloyd in Lift Every Voice and Sing dall'album omonimo del 2002, registrato in risposta agli attacchi terroristici alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, di cui proprio questa settimana è ricorso l'anniversario. Prima del brano musicale abbiamo ascoltato Luigi Belluzzi, che sottolineava la situazione particolare di Lugano, ricca in gallerie d'arte e con un nuovo museo, il MASI appunto, aperto all'AC nel 2015. Tre anni fa, terza edizione, due anni, arrivato un anno dopo Vopart. Paolo Manazza, come è cambiata, come è cresciuta Vopart in questi tre anni? Che cosa, da quel primo progetto con le prime anche magari piccoli intoppi di tipo pratico, logistico, come è evoluta questa manifestazione?
Beh, in maniera stupefacente, perché se pensiamo che la prima edizione aveva 37 gallerie, la seconda 70, quest'anno sfioriamo i 100, 100 galleristi provenienti da 16 paesi del mondo, quindi l'idea è quella di fare uno spazio espositivo non solo commerciale, l'idea che mi è venuta nel 2009, che poi abbiamo attuato in una città come Lugano, perché è un po' il centro dell'Europa, se vogliamo, è proprio quella di creare una kermesse di natura fieristica e ovviamente commerciale per i galleristi, ma anche soprattutto culturale. Lei tenga presente che chi si avvicina all'arte e tutti consigliano oggi di diversificare il proprio portafoglio almeno per un ventesimo i prodotti dei cosiddetti, come lei diceva, beni rifugio, ha in qualche modo delle paure da superare. Bene, le opere su carta, mantenendo altissima la qualità, possono costare da 1.000 franchi in su. Quindi lei può comprare un'opera certificata, autenticata, che nel tempo sicuramente aumenterà il proprio valore.
O comunque non lo perderà.
O comunque non lo perderà. Ecco, tenga presente che noi che ci occupiamo del mercato dell'arte diciamo sempre, qua siamo in Svizzera, che gli old master stanno al contemporary art come le obbligazioni svizzere stanno agli hedge fund. Cioè, se lei compra un disegno antico, ovviamente...
No, ci occupiamo di arte e di cultura, rischiamo poi di perderci il con fine. Questi termini. Però una cosa che invece mi veniva in mente, e magari in questo vorrei coinvolgere anche Mimmo Di Marzio, non rischia di perderlo a meno di non, come dire, conservarla in maniera sbagliata, perché è vero che costa meno un'opera su carta, però è anche estremamente delicata, molto più di quanto non lo sia un'opera su tela, vero Mimmo Di Marzio?
Sì, certo, l'opera su carta necessita di accortezze maggiori, però è anche vero che il piacere, voglio dire, di accostarsi all'idea dell'artista, al primo segno dell'artista, anche nell'arte contemporanea, dove noi siamo abituati a vedere installazioni, opere concettuali, ma il primo segno è sempre quello della matita su un foglio.
Ecco, volevo coinvolgere anche Fabiola Quesada a questo punto, un po' sui due aspetti. Intanto su quello dell'opera su carta, della fragilità, dicevamo, ma anche del gesto, del primo gesto artistico. Perché è vero, è su carta che un artista schizza anche il primo progetto, no, di quello che vuole fare, del suo lavoro. E volevo chiedere a lei, innanzitutto proprio anche come artista, che rapporto ha con la carta, come si pone? Cioè, se schizza, lo fa così a matita su carta, su una bella carta, come, insomma, qual è il suo rapporto diretto?
Mio. Giusto. Sì, io schizzo tantissimo prima per arrivare alla forma che ho nella mente, e per quello devo fare tanti schizzi per arrivare a quello che deve prendere forma, la mia immagine che è già dentro nella mia testa, per arrivare all'opera vera e propria. Sì, come tanti artisti, il primo rapporto è prima con la carta, come i bambini anche, no? Dopo, sviluppando questi pensieri che prendono forma sulla carta, si può arrivare anche con un'altra tecnica a dare forma a questi pensieri. Sono immagini che devo sempre metterle su carta, se no non li vedo, e vedendole faccio anche la riflessione sull'estetica, sul contenuto, su quello che voglio comunicare.
Però, se capisco bene, dunque è su carta in fondo, o sugli schizzi su carta, che si intuisce o si capisce da dove parte il pensiero di un artista anche. Questo mi porta un po' a quello che diceva prima Paolo Manazza quando parlava di studiare, della necessità di studiare pensando all'investimento, ma in fondo anche appunto necessità di studiare pensando alla comprensione, pensando a leggere quello che si ha davanti.
Sì, esatto, noi siamo in un'epoca linguistico-centrica dove tutto viene tradotto attraverso delle parole, per cui per esempio quando io mi ritrovo delle persone davanti a delle mie opere che mi dicono cosa significano, io dico significano quello che vedi, mentre non c'è solo il linguaggio tradotto, cioè la comprensione tradotta in un linguaggio, ma nel campo delle arti visive c'è il segno, c'è il colore, c'è la forma, c'è la materia. E la carta è un supporto straordinariamente specifico, non solo per esempio per il disegno, ma anche per tutta l'arte informale, ha una capacità di, ricevere la gestualità in maniera completamente diversa, per esempio da una tela di lino. Quindi, e poi senza considerare che poi quando uno dipinge un rotolo di carta può arrotolarlo, portarlo in giro, mentre è un po' più complicato con
soprattutto
i telai.
Su tavola, cioè portarsi esatto. Via una tavola magari diventa esatto. Un po' più complicato. Vorrei tornare però ancora un momento sull'altro aspetto, quello economico della carta, o più economico, perché nasce un po' da questa riflessione, proprio da questa riflessione credo il vostro concetto, la vostra voglia di inventarvi in qualche modo una fiera di opere su carta.
Sì, tenga presente che appunto l'intuizione venne a me e a Mimmo nel 2009 proprio considerando che negli ultimi anni le grandi case d'asta internazionali avevano sviluppato nei periodi in cui si svolgono le aste di modern e di contemporary art dei cataloghi specifici di works on paper, e studiando l'andamento delle quotazioni dei valori riuscimmo a verificare che in realtà c'erano delle grandissime opportunità, cioè il segmento si stava ingrandendo e le opportunità di acquisto erano veramente molto grandi. Pensi che, non so, negli ultimi 10 anni il valore medio di un disegno antico, di old drawings, è aumentato mediamente del 60%, mentre un'opera su carta di arte contemporanea è aumentata del 25%. Il mercato delle opere su carta negli ultimi 15 anni si è sestuplicato, a fronte, ovviamente, consideriamo che il mercato internazionale dell'arte sta subendo una crescita continua, costante e molto forte, perché c'è tanta liquidità nel mondo e la problematicità di investire in maniera alternativa ma nello stesso tempo solida non sono molte. Però io vorrei tornare su quello che diceva Di Marzio, cioè non solo un valore economico ma un valore di cedola estetica è molto importante, cioè l'arte va comprata per essere goduta.
Va comprata per poterla ammirare alle proprie pareti tutti i giorni, sicuramente magari non per nasconderla in un caveau. Bene, riprendiamo la discussione dopo una pagina musicale con un brano di John Coltrane interpretato da un duo assolutamente magico, il sax di Chico Freeman accompagnato dal contrabbasso di Irie Kensick. After the Rain, dopo la pioggia. John Coltrane, magico John Coltrane. Mentre lo stavamo ascoltando, Paolo Manazza ci confidava, vi dicevo in apertura, che è anche artista, di dipingere spesso con il jazz in sottofondo. Perché? Che cosa dà il gesto artistico, il jazz?
Beh, tutto, la musica, il colore è musica, diciamo che la sovrapposizione di colori ha dei toni musicali, d'altra parte si chiamano crome, no? I sedicesimi di notte, quindi voglio dire c'è un'assonanza totale, globale, sinestetica, e poi vabbè è una questione soggettiva, insomma. Io mi isolo completamente dal mondo, di solito tutti quelli che mi parlano quando dipingo, io rispondo correttamente, mi dicono ma non so che cosa, per cui in realtà sono nella musica.
Risponde in immagini, magari in quel momento anche, visto, per riprendere il discorso che facevamo prima di ascoltare questo bellissimo pezzo. Torniamo a parlare di Wuppart, torniamo a parlare di fiere, di una fiera d'arte, di un sistema d'arte integrato, perché accanto alla parte fieristica, le gallerie che evidentemente ne sono il cuore pulsante, ne sono il traino, il motore, c'è anche un aspetto di discorso culturale in senso proprio, e una collaborazione con le istituzioni e le realtà locali che si fa via via, man mano che passano gli anni, sempre più importante e preciso. Quest'anno avete, come dire, inventato, diciamo, vi siete un po' inventati il concetto di della Lugano Art Week, che culmina poi con la serata di venerdì con la Gallery Night, le gallerie di Lugano aperte anche in serata. Allora io vorrei innanzitutto sollecitarvi un po' su questo tema, non so se vuole iniziare magari Mimmo Di Marzio sull'idea di essere in rete in qualche modo con istituzioni pubbliche e private locali.
Certo, c'è un vecchio detto popolare che dice che l'unione fa la forza, cioè fare sistema è importante perché vuol dire favorire la conoscenza del grande pubblico, mettendo a sistema quella che è la nostra manifestazione, con tutto quello che è il substrato culturale del territorio. Non ci dimentichiamo che Lugano non da oggi diciamo è attore importante della cultura artistica, prima ancora che nascesse il LAC, voglio dire, mi ricordo Villa Malpensate, il Museo Cantonale, sempre grandi mostre che noi da Milano venivamo a vedere puntualmente. Ringrazio a nome di tutto il board di Wuppart della fiducia che abbiamo avuto subito da parte del municipio di Lugano, del sindaco, dell'assessore alla cultura, e quindi fin da subito ci siamo messi, diciamo, in moto per creare questo sistema. Questo sistema che poi è un sistema che funziona, perché lo abbiamo visto anche per esempio a Milano, dove la Milano Art Week fa da corollario per esempio alla fiera Niart. L'abbiamo visto ancora meglio, devo dire, a Torino con Artissima, che comunque si propone sempre all'interno di un circuito di mostre, di aperture straordinarie delle gallerie. Abbiamo sollecitato in questo senso il municipio di Lugano e anche tutti gli attori, anche privati, perché sono delle fondazioni private importanti a Lugano, affinché si facesse, diciamo, si creasse questa sinergia. Abbiamo da una parte il LAC che propone due grandi mostre, una quella di Magritte, per la quale noi abbiamo tra l'altro organizzato delle visite guidate ad hoc per i collezionisti. Abbiamo la grande mostra dello spazio meno uno dedicata alla pop art europea, perché poi, ecco, il bello delle mostre luganesi è sempre quello di dare un taglio non scontato, voglio dire, alla proposta. Quindi in questo caso parliamo sì di pop art, ma non parliamo della pop art di Andy Warhol, di Roy Lichtenstein, ma parliamo della pop art, di tutte le ripercussioni che la pop art ha avuto sull'Europa e anche sull'Italia. Ci sarà un'occasione in più per venire a Lugano, quello di poter assistere a questo crocevia di esposizioni artistiche e di personaggi, perché poi oltre alle mostre ci sono anche i personaggi.
Ecco, ci torniamo tra un momento sui personaggi, in particolare magari con i talk e le conversazioni, perché ora volevo dare la parola a Fabiola Quesada su questo stesso argomento dal punto di vista della presidente, evidentemente, di Visarte.
Sì, sentendo Mimmo mi è venuto in mente la collaborazione che abbiamo con loro, è nata dalla prima edizione della fiera, quando ci hanno chiesto il patrocinio come associazione degli artisti professionisti visivi. Eravamo molto dubbiosi su che funzionasse questo, e penso che la collaborazione è stata molto positiva, non, tanto è che nella terza siamo ancora coinvolti. Poi un altro aspetto curioso, che adesso Visarte solo si occupa degli artisti vivi, e adesso ha parlato molto degli artisti morti. Questa è un po' una differenza che vorrei accennare, perché le collezioni di artisti che non sono legati al territorio, che sono molto famose, molto quotati, vanno bene per un mercato, però un apporto a Lugano è solo turistico, come l'ha detto. E dunque io penso che sia importante anche coinvolgere la società per sensibilizzare a sostenere anche gli artisti locali, a quello che producono, perché poi anche un'altra cosa che ha detto, io sento come se fosse Lugano molto separato da Milano, invece io, essendo messicana, lo vedo Lugano è una centralità importante dell'area metropolitana milanese, quindi non verrei le frontiere sono mentali, facciamo parte della metropoli, penso.
La periferia di Milano in qualche modo.
Sì.
Ma vedo un pochino dubbioso però Paolo Manazza su questo argomento, prometto che eventualmente le ridò la parola dopo, perché ora abbiamo parlato di mostre che si inaugurano nel corso del weekend in cui si tiene WPART, lo ricordo, dal 20 su invito fino al 23, invece a partire poi dal 21 aperto a tutti fino al 23 di settembre. Adesso è il momento di una delle nostre rubriche, quella della mostra della settimana. Mostri e diavoli sono attualmente al centro di un'esposizione al Museo Rittberg di Zurigo, una mostra che resterà aperta fino al 30 settembre, allestita con disegni, anche qui miniature, stampe e altre opere provenienti dalle collezioni del museo. La mostra evoca l'onnipresenza delle forze del male nelle culture di tutti i continenti e l'incessante lotta condotta contro di esse da eroi e divinità. Raniero Frattini ha parlato con la curatrice della mostra, Caroline Widmer.
Einerseits wollten wir zeigen, dass Monster, Dämonen, Teufel in verschiedenen Kulturen vorkommen.
Caroline Widmer esordisce spiegando che il loro intento era di sottolineare i numerosi paralleli che esistono tra i mostri e i demoni nelle differenti culture. Nell'allestimento sono raccolte opere provenienti da Persia, Giappone, India e addirittura dalla Svizzera, dalla regione alpina.
Und hier geht es ein bisschen darum, eben zu schauen, wie sieht ein Dämon aus? Was ist das Typische eines Dämons?
Si tratta, prosegue la curatrice, di vedere che aspetto ha un diavolo, quali sono le sue peculiarità, quali storie vengono raccontate su di lui. Perché, dice, abbiamo notato che al di là delle sembianze si riscontrano anche altre similitudini tra le differenti culture.
Nachdem man weiß, wie er aussieht, muss man ihn bezwingen.
Ad esempio, una volta riconosciuti, i demoni vengono sempre combattuti e sconfitti.
Und dann gibt es auch oft Geschichten, wo man sich ein bisschen lustig macht über den Dämon.
Comune a tutte le culture e poi l'invenzione di storie nelle quali ci si prende gioco dei diavoli, oppure storie dalle quali emerge che si tratta di entità complesse, per cui non sempre basta tagliare la testa al diavolo per sconfiggerlo, cosa che peraltro avviene, però ci sono anche altre storie.
Man kann sie nicht einfach den Kopf abschlagen und gut ist. Das passiert auch, aber es gibt noch mehr Geschichten.
In effetti non sono solamente le antiche culture del vicino e dell'estremo oriente ad essere impegnate nella lotta contro i demoni. La Chiesa Cattolica, ad esempio, si preoccupa fino ai nostri giorni di formare degli esorcisti.
Im ersten Raum kann man einmal feststellen, woran erkenne ich einen Dämon?
Si inizia nella prima sala, dove si impara da cosa è possibile riconoscere un demonio, ovvero dal fatto che ha corna, zanne e artigli.
Im zweiten Raum erfahren wir Geschichten aus den Kulturen, wie Dämonen bezwungen werden.
Nella seconda sala si incontrano storie su come nelle diverse culture i demoni vengono sconfitti, su come è possibile affrontarli.
Und im dritten Raum ist es ein bisschen die Läuterung, wo man auch über die Dämonen lachen kann.
Mentre le storie raccontate nella terza sala consentono anche di ridere dei demoni. Tutto sommato, ci dice, il percorso ha un carattere vagamente terapeutico.
Sagt er, das ist ein leicht therapeutischen Parcours eigentlich.
Va detto che le opere esposte sono di grande valore estetico. Ci sono pitture, miniature provenienti dall'India e dalla Persia, xilografie e maschere dal Giappone, come anche netsuke, che sono delle piccole sculture tradizionali intagliate nell'avorio e nel legno. Anche quando raffigurano i demoni più orrendi e malvagi, lo fanno con stile e perizia artistica. Più che incutere paura, suscitano stupore e ammirazione. D'altronde sappiamo che il male, quello vero, in realtà ha sembianze esclusivamente umane.
Era Caroline Widmer al microfono di Raniero Frattini. Mostri e diavoli è in programma fino al 30 settembre al Museo Rittberg di Zurigo. Noi invece riprendiamo in studio a parlare di sogni di carta con Fabiola Quesada, Paolo Manazza e con Mimmo Di Marzio. Riprendiamo un po' dove ci eravamo lasciati. Vorrei adesso soffermarmi un momento su quello che è il programma di WPART in termini di mostre in fiera e fuori fiera e di conversazioni, perché come abbiamo sottolineato nella prima parte della trasmissione non c'è solo l'aspetto fieristico, l'aspetto commerciale, che pure è assolutamente fondamentale per una fiera, ma c'è anche l'aspetto delle mostre, delle conversazioni, del coinvolgimento eventuale di artisti. Paolo Manazza.
Sì, dunque Oscar Wilde diceva che non è l'arte che deve farsi popolare, ma è il popolo che deve diventare artistico. Quindi, come ho detto prima, è centrale ed essenziale che WPART non sia solo ed esclusivamente una fiera, anche se ovviamente le gallerie presenti hanno selezionato dei lavori straordinari e delle occasioni di acquisto, ma anche un ambito di dibattito e di sviluppo della cultura. La cultura non in termini di inaccessibilità, ma una cultura popolare, cioè avvicinare le persone per discutere di temi che sono alla portata di tutti. Quindi ci sono dentro la fiera quattro mostre collaterali, una a cura di Nicoletta Rusconi, un viaggio nel tempo, un racconto per immagini con delle fotografie d'arte, un'altra i disegni dell'architetto Giampiero Bodino, si intitola Il segno dell'idea. Poi c'è un'altra mostra con delle opere che provengono dalla Kunsthaus di Zurigo, e qui credo che Mimmo Di Marzio sappia raccontarcela meglio di me.
Lo interpelliamo fra un attimo. E il titolo è Joseph Beuys, Difesa della natura, vero?
Esatto. E poi c'è una quarta esposizione dedicata alla xilografia, con delle opere che provengono appunto da questa rivista degli anni venti, che utilizzava appunto questa tecnica di stampa. E poi ci sono tutta una serie di talk, ma per fare un esempio di come coniugare un tema popolare dell'investimento a invece un tema delle arti visive, io incontrerò domenica alle ore 12:30 il CEO, cioè il titolare di un private equity, una di queste società finanziarie che sembrano roboanti, e cercherò di divertirmi con lui sul tema finanza e cultura, come guadagnare soldi e bellezza insieme. Quindi credo che ci sia ci siano dei motivi per divertirsi, ecco.
Allora io vorrei sottolineare tra le mostre anche quella di un artista locale, Alex Dorici, con Scotch Drawing, perché con del nastro di carta ha decorato, ha creato delle installazioni che saranno visibili. Vorrei dare rapidamente la parola a Mimmo Di Marzio per parlarci un attimo di Joseph Beuys, prima poi di tornare invece agli altri talk, dove ha qualcosa da dire invece anche Fabiola Quesada. Dunque, con ordine, andiamo a Mimmo Di Marzio intanto per Joseph Beuys.
Allora, la mostra è una mostra di fotografie, anzi gigantografie, che provengono dalla grande collezione della Kunsthaus di Zurigo. Tratta di opere donate dalla mecenatessa Lucrezia De Domizio Durini, mecenatessa italiana, che ha avuto, diciamo, la fortuna di ospitare Beuys per diversi anni della sua vita nella sua tenuta in Abruzzo, ma anche di in qualche modo contribuire alla riuscita di tanti suoi progetti. Quindi la mostra consta di queste fotografie scattate da Bubi Durini, che era il marito scomparso di Lucrezia De Domizio, anch'esso amico di Beuys, ha una serie di performance dell'artista. In particolare stiamo parlando del grande progetto di Beuys, Difesa della Natura, che, diciamo, è un progetto trasversale fra Italia e Germania. Noi sappiamo che Beuys era artista, ma era anche ambientalista, è stato uno dei pionieri del movimento dei Verdi, quindi lui era particolarmente legato alla natura come oggetto e come dire motore anche dell'arte. E quindi queste opere che la baronessa Durini ha donato alla Kunsthaus di Zurigo saranno presentate in mostra. Ed è interessante vedere come anche per un artista così estremamente concettuale, perché poi se noi andiamo a vedere le opere che Beuys ha lasciato ai grandi musei, sono così testimonianze di azioni, anche per un artista così estremamente concettuale, poi alla fine che cosa rimane di forte, di visibile, di reale? La carta, in questo caso della fotografia, un po' come nelle grandi opere di land art, di artisti come Christo, per esempio. Che cosa restano? Nel mercato, ma anche per l'occhio dell'appassionato, i disegni, i progetti.
Fotografie
come in questo caso. Oltretutto, oltre alla mostra, ci sarà una conferenza che Lucrezia Domizio terrà, alla presenza di una serie di personaggi che hanno contribuito a questa opera mecenatistica. Si parlerà di Beuys, ci sarà la proiezione di un film anche in anteprima, Beuys Frames, che racconterà in qualche modo questo grande e così sciamanico artista.
Ecco, restiamo allora proprio sulle conferenze, perché scorrendo il programma dei talk che si susseguono nei tre giorni di fiera, si vede una buona attenzione, un certo rilievo, un appunto un'attenzione alla mediazione culturale. Ci sono conferenze che si richiamano tout court alla mediazione culturale, ci sono spazi dedicati alle famiglie, dedicati ai bambini. Volevo chiederle un momento appunto di che cosa, di qual era un po' la filosofia che informava questa scelta. C'è l'intento di voler avvicinare un pubblico più vasto proprio attraverso anche delle conversazioni, attraverso degli incontri con degli specialisti o con degli artisti al mondo dell'arte?
Beh, certo, insomma, noi siamo degli addetti ai lavori, siamo degli appassionati d'arte, ma siamo soprattutto dei professionisti della comunicazione, e a questa cosa io personalmente tengo tantissimo. Noi abbiamo il dovere non soltanto di salvaguardare la qualità, ma anche di abbattere tutta una serie di barriere che purtroppo, e sottolineo purtroppo, si sono erette in questi anni fra l'arte e la società reale. E da chi dobbiamo cominciare se non dai bambini, come abbiamo anche la fortuna di vedere, grazie al cielo, nei paesi anglosassoni, dove i bambini fino alle scuole, dall'asilo, dalle prime scuole elementari, frequentano i musei, vengono a conoscere gli artisti. Noi abbiamo il dovere di avvicinare i bambini all'arte, quindi il progetto della Fondazione Galli e della Fondazione Sambretto e Baudengo di Torino, quello di creare dei laboratori d'arte per i bambini all'interno di WOPART, questa è una cosa che da uomo di comunicazione, da appassionato, ma anche da padre, non può che farmi felice, francamente.
Fabiola Quezada, anche voi a Divisarte siete coinvolti nell'organizzazione di una conversazione, né più né meno I lavori dell'arte, se non vado errata, il titolo del vostro talk.
Sì, torniamo ai vivi. Si parla sempre degli artisti morti, voice, eccetera. E allora, noi c'è un bisogno di dibattito, di dialogo nell'associazione tra artisti. Appunto, noi abbiamo questa esposizione all'Ex Macello proprio durante WOPART, che dura tutto il mese. Abbiamo scelto anche un titolo abbastanza provocatorio e pretenzioso e presuntuoso, appunto per lanciare un dibattito. E abbiamo previsto due all'Ex Macello, abbiamo già avuto uno con grande successo, con una performance anche all'Ex Macello, e adesso a WOPART abbiamo uno dal titolo Né più né meno I lavori dell'arte, che sarà sabato prossimo. E abbiamo anche un altro il venerdì 21, sempre all'Ex Macello, in dialogo con Sergio Roig, con una performance teatrale di Eva Allenbach. Tutti artisti locali, artisti che si sono avvicinati a Visarte proprio per fare questo fervore, passione, amore per quello che si sviluppa nel territorio.
Ecco, abbiamo parlato di diversi appuntamenti, a Voci Dipinte abbiamo un piccolo spazio dedicato anche a quella che è una sorta di agenda, di segnalazioni, di appuntamenti. Io vorrei segnalare proprio un festival che ha una forte attinenza con il tema di oggi. Infatti in questa settimana al Castello Sforzesco di Milano si svolge il Festival del Disegno, The Big Draw, il più grande festival di disegno al mondo, nato in Inghilterra nel 2000. Fino alle 19 di questa sera di domenica, il Castello è un grande set per disegnatori di tutte le età, in un ciclo continuo di laboratori, di incontri, di talk e di performance. Mimmo Di Marzio ha già ricordato le aperture legate soprattutto al Masi. Proprio ieri è stata inaugurata la mostra Magritte, la Ligne de Vie, un omaggio al maestro belga del surrealismo, che rimane aperta fino al 6 di gennaio, mentre allo spazio meno uno, collezione Giancarlo ed Annolgiatti, inaugura il prossimo fine settimana, il 23 settembre, How Evil Is Pop Art, curata da Tobia Bezzola. Miles Davis e il suo So What segnalano il momento della rubrica interattiva. quella in dialogo in qualche modo con il pubblico. Ricordo che possono partecipare tutti raccontando in 2 minuti il quadro che considerano irrinunciabile, quello che salvereste da un ipotetico diluvio universale. Come partecipare? Basta scrivere una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch indicando qual è la vostra opera del cuore e perché vi ha fatto innamorare dell'arte. La proposta di oggi è quella di Francesca Gemnetti, giurista e segretario generale della Corsi.
È l'illustrazione di una piccola strada di quartiere delimitata dalla facciata di alcune case che si trovano a Delft. E credo che sia l'unico dipinto di una veduta urbana fatto da Vermeer. L'artista ci offre un'istantanea poetica di questo angolo di Delft, una viuzza tranquilla, un cielo di un tenue azzurro con alcune nuvole, delle facciate tipicamente olandesi, seicentesche, di mattoni rosso scuro, con degli infissi di legno e 2 ante di finestra verdi. Questo dipinto ci comunica un senso di comunità e di quieta vita familiare che mi sembra condiviso dagli abitanti. È un frammento di istante, lo scorcio di una stradina in ciottoli su cui si svolge tranquilla la vita di ogni giorno. Insomma, è l'immagine di una quotidianità semplice e serena. Ma ci sono anche dei personaggi femminili legati a questa quotidianità, come la donna concentrata sul suo lavoro di cucito o la domestica che è affaccendata nel vicolo adiacente e i bimbi che giocano inginocchiati sulla strada. Il quadro è piccolo, ma si vede in ogni millimetro della sua superficie una minuzia di realizzazione, una cura, uno studio del dettaglio, come ad esempio gli spazi tra i mattoncini delle facciate o l'intonaco delle case e anche la strada con i suoi ciottoli e una vite rampicante su un lato di queste facciate. Ecco, oltre a comunicare un senso di armonia e di bellezza pacifica, esso desta in me anche tenerezza. Mi ricorda per esempio un momento della mia infanzia, quando da ragazzi giocavamo tutti assieme nella nostra strada di quartiere, sulla quale allora transitava ancora poco traffico. Il suo fascino sta probabilmente in questa dimensione di sospensione nel tempo, di un'immagine ferma, composta con un dettaglio quasi maniacale, ma nello stesso tempo capace di richiamare un momento vivo, un momento attivo, reale e direi senz'altro rassicurante.
Stradina di Delft di Jan Vermeer, la proposta di Francesca Gemnetti, una proposta di lettura attenta che sembra aver ascoltato in qualche modo la raccomandazione di Paolo Manazza di studiare. E allora io mi rivolgo subito a Paolo Manazza perché in questo momento, il momento finale di Voci Dipinte, è quello in cui invitiamo anche i nostri ospiti a esternare il loro quadro del cuore, l'opera che li ha fatti innamorare in qualche modo dell'arte. E vi chiedo di giocare, insomma, con noi. È un gioco difficile, è una scelta difficile, perché salvarne uno solo non è mai semplice. Però Paolo Manazza, vedo che è già pronto.
Sì, no, farei iniziare la Fabiola perché mi sono distratto con Miles Davis. Quindi.
Ladies first. Fabiola. Quindi decido io chi comincia.
No, allora facciamo iniziare Mimmo Di Marzio, che dovrebbe essere ancora al telefono. Mimmo Di Marzio, la sua opera del cuore.
Sì. Ma allora è difficile per un amante dell'arte e soprattutto della pittura identificare un quadro. Però devo dire che in tutto il mio processo di studio, anche quello di studente universitario, l'opera che più mi ha colpito fra tutte, mi ha un po' sconvolto. Ecco, mi ha un po' acceso una scintilla, è le Demoiselles d'Avignon di Picasso, cioè questa immagine di queste donne dove Picasso folgorato dalla magia dell'arte africana introdusse questa donna un po' mostruosa, che poi è quella che poi diede in qualche modo il passo poi allo stravolgimento della forma fino al cubismo. Ecco, questa cosa all'interno di un quadro di una composizione così sensuale, questa figura un po' mostruosa così, in qualche modo mi ha aperto gli occhi sulle sulle mille possibilità catartiche dell'arte. Ecco, mi è venuto in mente questo, ho detto questo, ma non è certamente il quadro che preferisco in assoluto, però quello che mi ha colpito sì.
Le Demoiselles d'Avignon, di cui il pubblico del Masi, il pubblico di Lugano ha potuto ammirare anche molti schizzi su carta, per restare una volta di più in argomento, nella bella mostra dedicata dal Masi proprio la scorsa primavera. Fabiola Quesada?
Allora, io questo sì, per un artista è un incubo, una cosa peggiore non esiste, già dei propri, magari non di tutti gli schizzi che facciamo, ma di tanti è un incubo, ma quella che io salverei è le carte da spolvero preparatorie per degli affreschi di Michelangelo, la Cappella Sistina, quelle enormi carte schizzi per queste famose affreschi. Invece quella che mi ha colpito per la prima volta sono stati dei disegni di Van Gogh a Città del Messico negli anni 80, e c'è stata una grandissima mostra su Van Gogh, e vederli dal vivo, veramente tutti questi schizzi di contadini, anche delle scarpe, veramente forti, forti.
Paolo Manazza, la sua opera del cuore.
E Paolo Manazza viene appunto dalla distrazione di Miles Davis, e quindi devo dire che io ho studiato, ho vissuto fin da piccolo con i dipinti antichi, e poi improvvisamente dopo i 20 anni sono stato fulminato da un quadro che si intitola Untitled di Willem de Kooning, e quindi mi spiazzo tutti e mi butto e mi immergo nel colore, che è anche il colore della musica e anche il colore di Hugo Parr, se permette.
Benissimo, allora l'appuntamento è per tutti naturalmente a Wuppart il prossimo weekend a partire dal 20 di settembre. Siamo in conclusione, io ringrazio per essere intervenuti Paolo Manazza, Fabiola Quesada e Mimmo Di Marzio. Grazie anche ad Andrea Colosio che ci ha assistito tecnicamente e a Raniero Fratini in redazione. Voci Dipinte torna la prossima settimana con una puntata dedicata a Balthus, di cui si è inaugurata una retrospettiva alla Fondazione Bayer di Basilea proprio pochi giorni fa. In sottofondo le prime note di Kiki con il piano di Gary Dial e il sax soprano di Dix Hoots. Da Monica Bonetti buona domenica e l'augurio di una splendida settimana d'arte.